Le 12:47 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questo è Summer Time. Io sono Martina Stefanoni, anche oggi insieme fino alle 10 con i giornali, le notizie, gli approfondimenti e il microfono aperto. Oggi partiremo dalla tremenda scia di femminicidi che ha colpito il nostro paese da Ferragosto ad oggi. Sono 6 le donne uccise da compagni, ex compagni, mariti. Torneremo poi a Qusra, il villaggio della Cisgiordania assediato dai coloni da più di 10 giorni. E poi ci imbarcheremo idealmente sulla flottiglia che questa volta va dalla Puglia all'Albania per unirsi alla rivoluzione dei fenicotteri. E poi dalle 9 parliamo di diritto alla disconnessione, quindi vi chiedo anche a voi se quest'estate siete riusciti a disconnettervi un po' dal lavoro, a non rispondere alle mail, insomma a godervi il tempo off a tutti gli effetti. Adesso però diamo un occhio ai giornali che trovate in edicola questa mattina. Eccomi qua col mio malloppo di giornali. Partiamo dal Corriere della Sera. Alta tensione tra Iran e NATO. I media, il regime può colpire le basi statunitensi. In Europa la replica. Siamo pronti. E poi il governo e l'ipotesi di prorogare lo stop a Schengen. Qua si parla chiaramente del governo italiano. Invece per quanto riguarda l'Ucraina, corruzione, Zelensky caccia la vice capo del suo staff. Segnalo poi invece una intervista allo scrittore premio Pulitzer Richard Ford a proposito di Donald Trump. Il titolo è "Ora Donald è un autocrate". Veniamo al manifesto, una fotografia di Trump con un martelletto da giudice in mano. Il titolo è "Senza diritto". Per chiudere le indagini su Israele, Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale e intensifica le pressioni sugli Stati membri perché lascino lo Statuto di Roma. 3 lo hanno già fatto, altri seguiranno. Il diritto internazionale mai così a rischio. E poi, sempre in prima pagina del manifesto, persino la Florida sorride ai socialisti e Angie Nixon si aggiudica le primarie democratiche per il Senato nel feudo trumpiano. Un'altra vittoria alle primarie democratiche per l'ala più progressista, i socialisti del Partito Democratico. Repubblica Banche, e l'apertura di Repubblica è Banche, il palio di Siena, oggi CDA di MPS, all'ordine del giorno la mossa della D. Lovaglio, doppia offerta su BPM e Banca Generali, Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Anche Repubblica poi parla dell'ennesimo, diciamo, perché un po' ne sono scoppiati negli ultimi anni, caso di corruzione nello staff di Zelensky. Corruzione nel suo staff, Zelensky fa piazza pulita. E poi la fotonotizia invece è quella di sono due donne che si abbracciano, sono la sorella del prete che era stato ucciso in Francia nel 2016 da due miliziani dell'ISIS e la madre di uno di questi miliziani. La foto è perché loro si incontreranno domani si incontreranno a Rimini, al meeting di Rimini. Ah no, sì, domani. E anche la Stampa ha in prima pagina la foto delle due donne, il titolo è "Noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio". La storia è quella appunto di Jacques Hemel, prete ausiliario nella parrocchia di Saint-Étienne de Rouvary, vicino a Rouen, in Normandia. È stato ucciso da Adèle Kermiche e Abdel Malik Petetian, 19 anni, avevano giurato fedeltà all'ISIS. Il prete è stato fatto inginocchiare davanti all'altare prima di essere ammazzato. Era il 26 luglio 2016. Anche i due attentatori sono rimasti uccisi nelle operazioni di polizia Da quella storia di puro terrore è nata l'amicizia straordinaria di due donne. Sono la sorella di padre Jacques Hamel e la madre del terrorista Adèle Kermiche. Si chiamano Roselyne Hamel e Nassera Kermiche, una parrucchiera e un insegnante, insieme hanno attraversato tutto questo dolore fino a poterlo raccontare. Domani saranno sul palco del meeting di Rimini, per l'appunto. Sempre in prima pagina della Stampa, Zelensky assediato, nuovo terremoto nell'ufficio del presidente ucraino, si infiamma il fronte interno. E poi IND, la svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, indagini sulla bimba uccisa a Gaza e sulla strage dei soccorritori. La bimba è appunto IND Rajab, che vi ricorderete, forse avete visto anche il film. È stata uccisa mentre era in macchina con la sua famiglia, morta, già morta, e chiamava aiuto, la telefonata alla mezzaluna rossa palestinese, ormai è, direi, nella mente di tutti. Domani, corruzione, Zelensky sotto assedio, Fedorov lo sfida, subito al voto. L'ufficio nazionale anticorruzione colpisce il presidente, arrestata Mudra, numero due del suo staff. Intanto l'ex ministro della difesa prepara la sfida elettorale, si parla di un suo viaggio negli Stati Uniti. Segnalo anche l'editoriale di Mario Giro, sempre in prima pagina del Domani: il business della guerra e la nebbia dei leader. Vi leggo giusto le prime righe. Trump ferma gli attacchi all'Iran perché inutili, poi ricomincia assieme ai titubanti sauditi. Infine passa a sanzioni assolute, una missione di fiasco, ma anche un ricatto. Il Mossad pensava fossero 1500 al massimo, la CIA tre volte di più, eppure i missili iraniani non si esauriscono. Anche quelli russi dovevano consumarsi entro pochi mesi dall'aggressione contro Kiev. Le analisi militari e le previsioni su cui si è basata Epic Fury, così come l'operazione militare speciale di Vladimir Putin e l'israeliana spade di ferro a Gaza, erano tutte errate. I soggetti deboli sono in grado di ingannare i forti, l'intelligenza artificiale inclusa. I militari lo sanno bene e iniziare una guerra su dati incompleti porta inesorabilmente alla sconfitta. Trump non sa come dimostrare all'America di non aver perso. Veniamo ad Avvenire, che ha l'apertura che questa mattina mi ha incuriosita di più. Febbre da robot è il titolo. Ieri alla borsa di Shanghai, quotazione record per Unitree, il richiamo della Magnifica Humanitas, l'enciclica del Papa, che è sull'intelligenza artificiale. Mentre in Cina è in corsa a investire sugli umanoidi, si moltiplicano gli appelli e i timori sulla forza distruttrice e creatrice dell'intelligenza artificiale nel campo del lavoro. E a questo proposito vi segnalo l'editoriale di Paolo Venturi: stiamo creando nuovi attori. C'è una parola più di ogni dato, dice la posta in gioco di questi mesi. C'è una parola che più di ogni dato dice la posta in gioco di questi mesi. La usa Yuval Noah Harari in una recente intervista al settimanale Der Spiegel, quando spiega che con l'intelligenza artificiale non stiamo più costruendo strumenti, ma attori. Un martello, un motore, persino un'arma non decidono nulla. Siamo noi a dire loro cosa fare. L'intelligenza artificiale no, e questo cambia tutto. Il passaggio da strumento ad attore matura dentro una duplice impotenza: la fame di potenza di pochissime imprese globali e la debolezza dei governi che rincorrono un fenomeno di cui non controllano né il codice né i confini. Bastano due esempi a mostrare l'involuzione che stiamo vivendo. Il primo viene da una ricerca dell'Università di Milano Bicocca con l'Università di Brescia, pubblicata su Nature Human Behavior, che mostra come aprire un profilo social a 11 anni si traduca qualche anno dopo in un divario di apprendimento pari a circa 6 mesi di scuola, più marcato in matematica. Il secondo viene da un noto studio dell'MIT Media Lab, che documenta quello che i ricercatori chiamano debito cognitivo, per cui chi delega la scrittura all'intelligenza artificiale attiva meno connessioni neurali e fatica persino a ricordare quanto appena prodotto, perché non lo riconosce come proprio. Non ci bastano queste evidenze, abbiamo metabolizzato la distorsione che producono al punto che siamo arrivati non solo all'IA che ci affianca, ma a quella che ci sostituisce, alla sua soggettivazione. A questo punto, legato al tema robot, l'editoriale continua. A pagina 16, sempre da Avvenire, la fotonotizia: voci dalla Libia, voci dall'inferno, migliaia di profughi detenuti in Cirenaica. E poi anche qui Gaza, uccisa mentre fuggiva, inchiesta sulla piccola IND. Sole 24 ore, Stati Uniti, USA, debito monstre da 40.000 miliardi, il tesoro raddoppia l'acquisto di bond. Il nuovo record sarà raggiunto a giorni, molto prima del previsto. La bocciatura dei dazi ha tolto un fronte di entrate per lo Stato, massiccio piano di payback di titoli a lungo termine per abbassare i rendimenti. E invece il Sole 24 Ore, la fotonotizia: test promettenti, titolo più 130%, il vaccino contro il melanoma fa volare Moderna in borsa. Sembra ci sia un vaccino che promette bene. Libero, le nuove carte su Ranucci, depistaggi 007 e spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di Repora. Il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. Sigfrido si imbullona alla poltrona e sfida la RAI. Su questa linea più o meno anche gli altri giornali, come La Verità. Ranucci fa pure la vittima, guai a chi mi tocca, ma la vera apertura della Verità è: i soldi per tagliare le accise se li mangiano Zelensky & Co., basta foraggiare la corruzione di Kiev con la benzina a 2 euro. E poi il giornale invece: nuovi elementi nell'inchiesta, davanti alla villa trovi due auto, fare dei PM sulla frase di Ranucci. Riprendo tutto il bloccone di giornali per vedere di riuscire a leggere magari qualcosino, o almeno citarveli gli articoli un po' più nelle pagine interne. Parto dal Corriere, a pagina 3 vi citavo, no, la tensione tra Iran e NATO e queste minacce di un Iran che potrebbe colpire in Europa. Segnalo l'articolo di Guido Olimpio: da Cipro alla Bulgaria, pagina 3, la lista nera di Teheran e la NATO, siamo pronti. Le fonti ipotizzano colpi su target già presi di mira. Mi sembra però significativo, oltre a Olimpio fa una lista di posti che potrebbero essere colpiti, ma poi c'è una frase che dice: la notizia arriva da un lavoro del Financial Times che ha citato due fonti che hanno rivelato questa ipotesi. E dice Olimpio: la storia pubblicata dal Financial Times unisce un risvolto propagandistico ad una strategia chiara. Teheran, proprio perché oggi comandano figure interventiste, ha allargato la sua reazione in modo progressivo, ha tirato sempre più lontano e ora sta dicendo di essere pronta a rifarlo. E poi vi citavo appunto l'intervista a Richard Ford, lo scrittore statunitense premio Pulitzer. Il presidente a novembre proverà a manipolare il voto, i democratici impacciati devono evitare di spaccarsi. Ford dice sostanzialmente che gli Stati Uniti sono nelle mani di un autocrate. Niente, ho quasi finito il tempo, vi leggo solo le prime righe dell'articolo di apertura del Manifesto. Senza diritto, Trump, altre sanzioni alla Corte Penale, ora gli stati si ritirano, dichiara Cruciati. Erano trascorse poche ore dall'annuncio del Dipartimento di Stato statunitense di nuove sanzioni ad alti funzionari della Corte Penale Internazionale, quando ieri l'esercito israeliano ha aperto e chiuso indagini legate ad alcuni dei peggiori crimini commessi a Gaza dopo il 7 ottobre, a ribadire indirettamente la nota versione di Washington e Tel Aviv: Israele può indagare su se stesso, di corti internazionali non ce n'è bisogno. Tra i fascicoli aperti c'è quello sull'omicidio della piccola Indra Jab, crivellata da centinaia di colpi a soli 6 anni, dopo ore trascorse in auto accanto ai corpi senza vita di 6 familiari. Era il gennaio 2024, numerose inchieste hanno già ricostruito le responsabilità. E c'è quello sui 15 paramedici uccisi a Rafah nel marzo 2025, giustiziati e poi seppelliti male sotto cumuli di sabbia. L'esercito ha invece chiuso le indagini sui 2 raid che ad aprile 2024 centrarono il convoglio della ONG statunitense World Central Kitchen, 7 uccisi, sul bombardamento di una delle sedi di Medici Senza Frontiere a Khan Yunis nel febbraio 2024 e sul raid che il novembre dell'anno precedente ammazzò altri 2 membri di MSF a Gaza City. Nessun colpevole. Le decisioni dei comandanti non hanno oltrepassato la soglia di rilevanza penale. Quando Israele indaga su se stessa si assolve sempre. Per questo da decenni la società civile palestinese raccoglie prove, documenta reati e chiede indagini indipendenti come quelle di uno dei più alti tribunali del pianeta, la Corte Penale Internazionale, da anni nel mirino di Stati Uniti e Israele. Poi mette in fila tutti gli ultimi attacchi alla Corte Penale Internazionale. Bene, sono le 8:02, brevissimo stacco pubblicitario e poi torniamo.